Ebbene, un saluto a tutte e tutti. Questa è Block Notes, appunti di contemporaneità, la rubrica, il podcast che ogni settimana, per chi lo segue in diretta il giovedì dalle 22 alle 23, per chi ci segue in podcast ogni settimana sulle pagine di RadioCittàAperta.it, di Spreaker e di tutte le piattaforme o di Radio Città Aperta o di Block Notes, prova a aggiornarvi, a informarvi, ad approfondire insieme a voi, per voi, con voi, un tema di quella che è l'attualità del momento. E non possiamo non parlare naturalmente delle elezioni. Le elezioni che arrivano, insomma, dopo una campagna elettorale breve, e personalmente, poi sentiremo il parere anche di altre due voci che mi accompagnano stasera, neanche troppo sanguinolenta, ma aspettavo di peggio. La caduta un po' in attesa del governo Draghi a luglio ha portato, insomma, i partiti naturalmente a organizzarsi, ma già si stavano organizzando i bricconcelli, visto che il governo di unità nazionale di Draghi, insomma, era un pochino un ottimo pretesto per scaldare i propri motori in attesa delle elezioni. Marzo 2023 avrebbero dovuto essere la scadenza naturale della legislatura, sono arrivate prima, forse un po' tutti le volevano, forse un po' tutti tranne il PD, non si è capito molto bene. Comunque, la Città Aperta in queste ultime due settimane, quasi tre, ha deciso di aiutarci nella scelta, producendo e pubblicando una serie di podcast, tanti podcast, 16-17, non mi ricordo neanche quanti saranno in tutto, con tutte le i programmi elettorali naturalmente riassunti in 10-12 minuti, 8 minuti, poi alcuni programmi erano molto lunghi, altri erano incredibilmente brevi, insomma, forse anche un po' troppo, però niente, insomma. E quindi diciamo che ci siamo, in particolare io, Valentino De Luca e Massimiliano Montez, con l'aiuto della nostra Carol Scatena, abbiamo un pochino così lavorato a questi programmi, e ci siamo fatti, forse così, ci siamo anche fatti un piacere. L'obiettivo è anche un po' quello, ci siamo un po' chiariti le idee su quello che era la campagna elettorale. Allora, Valentino De Luca ha preso posto di là. Valentino, mi senti?
Ti sento forte e chiaro, saluto tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. E sei in collegamento, non ho capito perché non avevo le cuffie, anche il nostro...
Ancora non è intervenuto, adesso apriamo il suo microfono. Massimiliano Montez della nostra redazione giornalistica, ciao Max.
Buonasera a tutti, buonasera a voi, buonasera a Valentino.
Sì, buonasera al pubblico scelto di Block Notes, che non è quello diciamo di massa di Radio Città Aperta, è un pubblico un po' elitario, chissà per chi voterà, sto scherzando ovviamente. Allora, Valentino, Max, più o meno ci siamo, già fra oggi e domani ci sono le chiusure delle campagne elettorali. Una prima domanda a tutte e due, parto da Max: l'hai sofferta tanto questa campagna elettorale? Cioè, ci immaginavamo che sarebbe stato un condensato di tutto quello che è la campagna elettorale, soprattutto per le politiche, no? Quel condensato di promesse, balle, strumentalizzazioni, ipocrisia, attacchi virulenti. Io non ho percepito, forse non hanno fatto in tempo, forse c'è la guerra di mezzo e quindi non hanno potuto. Tu come l'hai vissuta questa campagna elettorale, Massimiliano?
Allora, io confermo quello che hai detto tu, cioè nel senso che tanta confusione, ma anche dentro di me, cioè nel senso che tante volte, tante campagne abbiamo vissuto, tante campagne abbiamo partecipato anche con una politica attiva, e questa volta io in effetti devo dire che sono molto, come tanti italiani, scoraggiato, nel senso che disorientato, un po' per quello che dici tu, cioè un governo caduto così, non si sa neanche bene chi l'ha fatto cadere, quindi chi sono le colpe, e dell'altra una campagna velocissima e molto scoordinata, nel quale non è difficile che gli italiani si orientino. Io ho sentito brevi commenti stasera, dopo la chiusura della campagna elettorale del centrodestra a Piazza del Popolo, dei commenti che praticamente ci fanno anche ricordare un fatto, cioè nel senso che è talmente veloce, dove praticamente forse si dilineerà quello che si è sempre delineato, cioè che chi vince le elezioni è chi ha fatto opposizione al governo precedente. E ovviamente questo, insomma, è preannunciato, noi ovviamente non ce lo auspichiamo, però sul palco oggi c'era Giorgia Meloni assolutamente pimpante, come dire, anche sopra i toni, ma insomma questo è normale quando si fanno dei comizi, con poi fra altre cose un Berlusconi spiattellato sulle posizioni ormai sia di Salvini che della Meloni, cioè l'unico moderato del centrodestra che possiamo considerare, che anche in passato è stato Berlusconi, e Berlusconi ha cominciato anche sull'immigrazione insomma ad alzare le barriere, quindi questo è quello che ci aspetta.
E tu Valentino come l'hai vissuta, anche in relazione, anche in funzione al lavoro svolto relazionalmente, no? Cioè a questa piccola full immersion nei programmi, se hai percepito anche tu magari così quella brezza del surreale leggendo appunto dei programmi che forse hai colto nella loro inattuabilità, non so come l'hai vissuta, come la stai vivendo.
Allora guarda, sono sincero, con molta apatia di base e un certo, allora non posso dire disinteresse perché non è vero, ma ho partecipato ovviamente al commento quotidiano, insomma come ha fatto tutta quanta la redazione giornalistica dei programmi, ma sinceramente da questi programmi, tranne qualche punto un po' più forte come quello di Unione Popolare oppure quello anche, non so, quello di Fratelli d'Italia, devo dire, ma un po' deluso più che altro perché non è stato in ordine di priorità, ma hanno scelto un po' quel diciamo l'ordine alfabetico, insomma a me piace sempre sapere gli ordini di priorità all'interno di un programma elettorale, cosa sono le cose che ti interessano di più. Ho seguito il fatto che hanno fatto i conti molto su Twitter, si sono agitati in queste ultime 3 settimane su fare i conti su quanto costerebbe ogni singolo programma elettorale, è venuto fuori insomma che quello di Unione Popolare è quello più costoso, ma perché c'è
sul welfare,
certo perché c'è più spesa, è ovvio. D'altra parte però c'è anche una disonestà di fondo di tutti questi calcoli che ho letto, perché invece gli altri partiti sì è vero risparmierebbero i soldi del welfare, alcuni abolirebbero addirittura il reddito di cittadinanza, altri lo ridurrebbero in maniera drastica, però poi vanno tranquillamente, senza nessun tipo di opposizione critica, ad aumentare il 2% del PIL all'interno del prodotto economico del paese, destinandolo alle armi per l'adesione alla NATO, come richiesto dalla NATO stessa, dall'alleanza militare stessa. E quindi ovviamente insomma questo è un costo che come dire, una certa collocazione a livello internazionale lo ha, perché poi si traduce ovviamente aumentare da una parte, purtroppo la coperta è sempre corta, e si leva dall'altra. Alcuni mi hanno fatto, alcuni programmi erano sì, mi hanno fatto quasi sorridere, direi. Ho sentito il tuo podcast su Di Maio, così sul programma di Di Maio, sì, un programma molto 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 semplice, molto molto basilare,
semplice. Un programma semplice che vuole risolvere semplicemente
le
dei nodi che tanto semplici non sono, però vabbè.
Va bene ok. Lega, vabbè, diciamo riproposizione dei soliti cavalli di battaglia. Adesso lui punta molto sugli immigrati. In questo momento storico, secondo me, l'immigrazione è una cosa che addirittura all'elettore di centrodestra interessa fino a un certo punto, oberato da cartelle esattoriali e da preoccupazioni di bollette pazze di gas e luce, quindi infatti l'immigrazione è venuta un po' meno, rimane sempre uno dei cavalli di battaglia, ma un altro cavallo di battaglia è praticamente come vogliamo chiamarla, Alessio, perché mi viene in inglese il termine, la cosa tombale, insomma il condono tombale di tutte quante le cose. Non so.
Guarda che se Salvini, l'onorevole Salvini, non ho rapporti confidenziali con nessuno, l'onorevole Salvini garantisse proprio veramente sui suoi parenti più prossimi, che veramente fa il condono tombale su tutte le cartelle, comprese quelle quattro cartelle che occhieggiano dalla mia scrivania, che ancora non le ho aperte.
Quasi quasi ci stai
quasi, quasi quasi, quasi, quasi voglio dire, voglio dire, nell'ottica di questa ecatombe, no, di questa marcia su Roma, prossima avventura che pare che, insomma, il centrodestra, sondaggio alla mano, possa vincere grazie anche all'ottima legge elettorale voluta dal buon Matteo Renzi, possa che l'ha detto anche Letta, no? Cioè, questa voluta Renzi stragettare. Comunque, torno a Max. Tu, nel tuo tour de force folle, forse nato fra programmi elettorali, cosa hai colto? Hai colto qualcosa che ti ha colpito? Qualcosa che ti ha fatto un po' incazzare? Qualcosa che ti ha innervosito? Qualcosa che invece ti ha attratto da una parte politica che mai avresti detto che avrebbe potuto essere in qualche modo attrattiva per te? Vai.
Guarda, intanto ti completo la risposta di prima. Che
scusa, non avevo capito che ti avevo interrotto.
No, sono io che alla tua domanda non ho risposto in maniera esaustiva, cioè, nel senso che effettivamente, come ha detto Valentino, la battuta sul programma di Di Maio bisogna farla, anche perché io onestamente, insomma, fra di noi ci siamo, penso, ascoltati tutti. Io mi sono perso soltanto il tuo paragone Italexit, che me lo devo andare a riprendere.
Ma guarda, posso quello dirti.
Non l'avrei voluto sentire.
Guardate la puntata di...
Ma non perché non so il programma, è perché comunque mi sarebbe piaciuto ascoltare il tuo parere, ma insomma è passato quello su Di Maio, perché insomma il programma di Di Maio, anche io l'ho detto, è praticamente, cioè non esiste il programma di Di Maio. Fra altre cose, io ho detto anche nel mio podcast, ma adesso non per prenderlo in giro, che ovviamente tutti i partiti comunque hanno provato a fare un sito, a mettere un PDF sul sito del programma, chi magari non l'ha trasformato in PDF ma comunque era ben visibile con le 30, 40, 50 pagine sul sito. Di Maio ovviamente non c'è il sito, diciamo, no, della sua lista, perché tu devi mettere luigidimaio.it e poi automaticamente ti linka alla lista, quindi forse è uno dei casi proprio più eclatanti di partito monopersona, insomma. E da questo punto di vista, chiaramente, poverino, mi dispiace che stiamo parlando del ministro ancora in carica, che onestamente, insomma, ha avuto una defaillance lasciando il 5 Stelle e implodendo, quindi non so neanche come, forse penso che possa anche far male alla coalizione di centrosinistra esserselo portato dentro.
Dice,
perché sicuramente, assolutamente, perché non, perché comunque, voglio dire, numeri alla mano, voi sapete che insomma se tu prendi lo 03, lo 04, lo 05, lo 07 non ti serve a niente con questa legge elettorale, no? Quindi non è che porta un valore aggiunto, però comunque, cioè, portartelo dentro è come, no, averci una corda al piede e ti porti una palla da ex ergastolano, insomma. Vuol dire, secondo me è stata una gaffe, e anche un po' un'altra piccola gaffe, quella, sapete, l'avete ascoltata, insomma, quella che ha fatto Enrico Letta durante il confronto con la Meloni, quando alla fine è stata ovviamente imputata per l'alleanza elettorale con i Verdi e di sinistra, e ovviamente lui ha precisato, sì, ma è soltanto l'alleanza elettorale, poi se andremo al governo non è detto che verranno al governo con noi. Ovviamente Angelo Bonelli e compagnia bella si sono risentiti, giustamente, perché è chiaro che sono tutte alleanze elettorali, però a un certo punto, allora diciamocelo, come hai detto giustamente te, la legge elettorale fa schifo, ma siccome questa legge elettorale è quella che ci sta portando alle votazioni, dobbiamo utilizzare questa legge, sappiamo che non possiamo scegliere i candidati, ma almeno presentateli con delle coalizioni compatte. L'ho detto anche stamattina, guarda, Emma Bonino, che era in diretta su Radio Anch'io, chiaramente anche a lei gli si era detto, ma insomma qualche prurito a stare in questa coalizione, ce l'hai o non ce l'hai? E lei, giustamente, con la sua solita onestà intellettuale, ha detto, io non è che mi trovo perfettamente a mio agio, cioè, anche perché stiamo portando avanti un programma che in parte era stato scritto da Calenda, quindi insomma, diciamo, i paradossi in questa campagna elettorale sono veramente tanti.
Guarda, Arnold Del Vero, sai che io, essendo un elettore, diciamo così, d'estrema sinistra, bazzico un pochino, no, anche a livello di commenti solo a quel mondo. A onore del vero sono gli stessi elettori anche di Sinistra Italiana e di Verdi, che quando vengono un pochino pizzicati, diciamo, non so, per esempio da quelli di Unione Popolare, no, dicono, no, beh, aspetta, noi l'alleanza è soltanto tecnica, è un'alleanza tecnica col PD, come a rimarcare una distanza. Allora, facciamo il gioco allora, vi leggo il sondaggio dei sondaggi. Ci sta un nostro amico, un noto spacciatore di sondaggi, che avrebbe dovuto partecipare a questa trasmissione, no, un collega giornalista che però insomma aveva da fare, doveva scrivere. Lui scrive, però scrive e ha molte altre virtù. Però ci ha mandato questo sondaggio che gira per le redazioni, insomma potrebbe essere... vabbè, comunque.
Ma lo possiamo dare?
Certo, ve lo leggo, eccomi qua, e lo commentiamo insieme. Allora, partiamo dalle intenzioni di voto più o meno aggiustate. Fratelli d'Italia, sondaggio aggiornato al 17, qualche giorno fa 23,2%, previsione media esperti 24,3, forbice 21,5, 27,1, 27,1 sarebbe un successo enorme. Lega 8,3% il sondaggio, che è molto basso, 9,6% la previsione media esperti, 7,9 il valore minimo, 13 il massimo. Forza Italia 9,8 il sondaggio, 8,1 il per la previsione dei media esperti, 7,9,9 la forbice. Noi Moderati e altri di centrodestra 1,8 il sondaggio, 1,7 la previsione dei media esperti, valore minimo, valore massimo 1,25. Allora, io qui interpello Valentino, noto appassionato di centrodestra, non so perché, perché lui ha scelto di commentare la coalizione di centrodestra. Come lo vedi questo scenario? No, vediamo i media esperti. Fratelli d'Italia 24,3%, 9,6 per la Lega, 8,1 per Forza Italia, poi vabbè, il resto 1,7. Partiamo da Fratelli d'Italia, no? Al 24,3 potrebbe essere uno di quei risultati come il 40% del PD alle europee, il 40% della Lega alle europee, che poi sono rivelati un po' inconsistenti, oppure qui sono voti veri che rimangono nel tempo e danno quindi al partito della Meloni il ruolo veramente di partito principale del centrodestra, anzi della destra in Italia.
Allora, nel sentimento bisogna purtroppo, nei tempi storici in cui stiamo vivendo, bisogna fare un tipo di distinguo tra un sentimento dettato dall'elettorato e un sentimento che appartiene invece alla comunità internazionale. Non sempre, anzi spesso le due cose coincidono, non coincidono, questo volevo dire. Qual è la differenza col 40% di Renzi, che secondo me non c'entra molto? Come esempio, Alessio, che cosa c'è stato di mezzo? Qual è la discriminante, insomma, quindi la differenza rispetto a quel risultato dell'ex sindaco di Firenze? Il fatto che c'è stato il Covid. Il fatto che c'è stato il Covid, c'è stato il lockdown, insomma, un lockdown duro che ha coinvolto il paese per diversi mesi. Per i successivi due anni ci sono stati dei lockdown, per fortuna non più che riguardavano, insomma, almeno direttamente la popolazione, bensì i commercianti, che insomma in questi ultimi due anni hanno passato, e quindi quando parli di commercianti però parli di famiglie, e soprattutto per quanto riguarda i commerci medio-piccoli, spesso e volentieri il lockdown ha determinato la chiusura dell'attività, attività nella quale spesso e volentieri hanno investito tutti i soldi, proprio la famiglia ci ha investito. Questo ovviamente che cosa succede, che cosa ha comportato? Ha comportato una rabbia diffusa nel paese, una rabbia che aspettava solamente di essere capitalizzata. Chi l'ha fatto questo? Beh, l'ha fatto dal punto di vista politico, a mio giudizio in maniera abbastanza intelligente, Giorgia Meloni, mettendosi subito almeno in maniera a favore di telecamera all'opposizione, contrastando prima le misure insomma più restrittive. In questo devo dire ha trovato fedele alleato, anzi forse chi l'ha superata è stato, per quanto riguarda le dinamiche pandemiche, Matteo Salvini, ma per quanto riguarda invece le dinamiche di governo ed economiche, quindi che sono però strettamente collegate al Covid stesso, Giorgia Meloni è quella che si è fatta valere. Salvini è andato a perdere molta credibilità davanti al suo elettorato quando parlava di vaccino, incertezze, dubbi, e poi rilasciava interviste col certificato vaccinale lasciato, io non so quanto in maniera sprovveduta o meno, insomma, perché immagino che siano delle macchine comunicative che abbiano a libro paga decine di persone, ma magari invece è una fantasia mia e quello davvero si è scordato mentre andava nelle televisioni a dire ma il vaccino sì, no, ma vediamo, e intanto c'aveva il certificato di vaccinazione già avvenuta sul tavolo, e in generale la sua adesione al governo Draghi e a tutte quante le misure pur criticandolo a parole, pur dicendo speranza, eh sì, io lo so, però se alla fine sei nel governo con lui, puoi dire quanto ti pare speranza, ma alla fine ne avalli le decisioni. Meloni invece, mettendosi all'opposizione, si è fatta vedere contraria e a determinate, e tra l'altro l'ha ribadito anche in queste ore, proprio qualunque cosa succeda nel futuro non si ripeteranno i protocolli speranza, così, più chiaro di così si muore, ovviamente andando ad intercettare una parte enorme del malcontento del paese nella gestione della pandemia. E dal punto di vista economico, mentre il PD, ma il PD ormai questa è la sua storia, il PD è filo governativo, qualunque sia il governo, a meno che non sia un governo totalmente ostile, ma non c'è mai stato, insomma, da quando c'è stato il PD, se non l'ultimo Berlusconi 2008-2011.
E Salvini.
Giusto Salvini Di Maio, ma quell'anno, insomma, che è durato proprio quanto il batter di ciglia. E filo istituzionale, filo governativo, del palazzo del potere, amministrazione del potere, filo europeista, filo atlantista, della giacca e cravatta. Il PD è quello. Ovviamente c'è da fare i vaccini, facciamoci il vaccino. Speranza è il ministro che ha detto quello, e facciamo quello che ha detto. Cioè, è così, è seguire il bravo cittadino tra i 50 e 60 anni, di buona cultura, di una disponibilità economica medio-alta, che fa quello che dicono le istituzioni per rispetto della bandiera e delle istituzioni. Cioè, questo il PD. Il PD si mette su questo solco, in un certo senso. Che succede? Che quello che non si accorta il PD, che negli ultimi 30 anni questo cittadino over 50, di media, medio ambiente, che ha la casa a Monteverde, che segue le istituzioni, di buona cultura, cioè, è andato sempre di più, e purtroppo da qui ai prossimi anni non vedo, come dire, è sempre più a sparire, e da qui ai prossimi anni non vedo che quel tipo umano possa rappresentare l'italiano medio. Ma anzi, l'italiano medio, purtroppo, e il Covid l'ha fatto esplodere in tutta la sua drammaticità, è più rappresentato da un ex ceto medio scopertosi improvvisamente poverissimo, senza nessuna capacità contrattuale al lavoro, oberato da cartelle e ingiunzioni di pagamento, con da un anno a questa parte bollette pazze di gas e luce che arrivano, disperato, solo con attacchi di panico, e però accendendo radio e TV, vedendo, insomma, i determinati personaggi che continuavano sempre a ripetere: no, ma insomma, fiducia in questo, fiducia, bisogna continuare così. E più la vita di ognuno di noi si andava disgregando, più invece determinati personaggi dicevano: no, ma madama la marchesa, va tutto bene, va tutto bene.
E la Meloni invece è il contrario.
La Meloni mettendosi,
giusto perché ha fatto un passo a destra, perché poi lei può, con l'Unione Europea che te vincola, con la NATO che te vincola,
la Meloni è già andata a chiedere il placet da Draghi. Non è che se ne, a parole se ne allontana, ma poi nei momenti in cui ha avuto modo di confrontarsi direttamente con Draghi, sembrava quasi che ne chiedesse una sorta di tutoraggio, un po' come avviene, non so se ve lo ricordate, non so se c'è ancora il CEPU, dove andavi a fare gli esami all'università e c'era la figura del tutor, no? che era una sorta di professore praticamente lei ha chiesto un po' la stessa cosa, anche perché ormai da Mario Monti in poi è chiaro qual è il gioco. Ti metti,
quindi si è andata a far passare l'agenda, tu dici, agenda Draghi, è andata a leggerla pure lei,
ma la devi leggere, perché se tu ci sputi sopra l'agenda Draghi, che è l'agenda dell'Unione Europea, il mercato sa bene come punirti. Ricordiamo cosa successe con Berlusconi. Berlusconi a un certo punto nel 2010-2011, ogni volta che apriva bocca i mercati implodevano, fino a che, a furor di popolo, proprio i suoi gli hanno detto: Silvio, per favore, fatti da parte, perché qua veramente ogni giorno che passa stiamo bruciando miliardi.
Da questo punto di vista, no? Visto che, voglio dire, come prendo le parole di Alessio, dice che dalle parti nostre, insomma, tira un'aria che una volta era un po' di sinistra, ma come ne possiamo uscire da questa situazione. Cioè, facciamo anche un accenno appunto alla guerra, no? Perché sappiamo che della guerra nella campagna elettorale se ne è parlato poco, perché i leader non potevano parlare troppo di guerra, noi ovviamente non abbiamo questi problemi. Allora io dico, ma noi sappiamo che c'è questa grande contraddizione, no? Si parla di atlantismo ed europeismo, che sono due termini in forte contraddizione, o almeno lo dovrebbero essere. E invece, oltre allo spettallamento della stessa Meloni, che ovviamente ha detto assolutamente sono atlantista, ma in pancia nella sua coalizione non ha un Salvini atlantista. Quindi voglio dire, sappiamo, do assolutamente ragione a te Valentino, non cambierà nulla neanche con lei al governo. Il problema è, dico, ma noi non ci salviamo come Europa e anche come Italia, cioè dobbiamo comunque, cioè, anche noi allinearci a questo filone, a questo pensiero unico, a questa possibilità, anche in questo momento che insomma poche ore fa sappiamo quello che ha annunciato Putin, insomma, con le sue, la sua propaganda, insomma, il suo referendum e il suo inasprimento, se vogliamo, no, della situazione. Cioè, in tanti dibattiti di un certo tipo, anche lo stesso Giuseppe Conte l'ho raccontato, è forse uno dei pochi che sta dicendo che lui non ci pensa proprio di rinnovare i finanziamenti alle armi come sono stati concepiti e come sono stati rinnovati anche quest'anno. E quindi voglio dire, ci dobbiamo aspettare una specie di sinistrismo e di estremismo da Conte e non ce lo aspettiamo più dal centro-sinistra di Letta? Assolutamente no. Sono cose che ho letto, devo dire la verità, nei programmi dei comunisti, cioè ovviamente sono la pace, come dire, il ricordo che l'articolo 11 della Costituzione è stato completamente disatteso, ecco, dall'estrema sinistra, che purtroppo non so quanto conterai con quanto prenderà
dipende quale, Max, scusami, perché se parli di sinistra italiana e verdi è utile ricordarglielo, perché sì, quando loro dicono no pace, articolo 11, no alla guerra, devi dire ma allora che fatta fa l'alleanza tecnica con PD?
È la stessa cosa che io, diciamo, la contraddizione che ho trovato io, cioè nel senso di ragione, cioè era anche personalmente, no, erano, diciamo, una compagine che mi faceva comunque, come dire, ancora una volta uno avrebbe detto scaldare il cuore, poi a un certo momento chiaramente vedi che anche loro, insomma, brava gente, persone che hanno sempre lavorato e pensato in una certa maniera, e poi comunque non si rendono conto che nel programma di Letta questa contraddizione c'è tutta, cioè nelle ultime parole Letta scrive nel programma, perché poi alla fine, come dici tu, se abbiamo fatto un lavoraccio anche di andarci a leggerli tutti i programmi, anche nei virgoli, lui dice noi seguiremo il solco, come ha detto Valentino, quello già scavato nella direzione dell'atlantismo e dell'europeismo, per continuare sulla strada, no, della difesa dell'Ucraina, della guerra alla Russia, ecco, ma tutte queste cose qui sono una fortissima contraddizione, non solo nell'articolo 11, ma appunto cioè dove sta la sinistra del Partito Democratico, che continua appunto a neanche a porsi un dubbio, di dover forse avviare un percorso diplomatico che si sganci da questo unico pensiero, quello di dover appoggiare la guerra che sappiamo è iniziata qualcosa come 13-14 anni fa grazie alla vicepresidente del governo, diciamo Biden, quando governava Obama, cioè è Biden che quando governava Obama, l'Obama che noi abbiamo amato e osannato, ha iniziato a finanziare e a organizzare, diciamo, le campagne di addestramento degli ucraini, stiamo parlando quindi quasi di 13-14 anni fa, ma qui ovviamente chi lo sa questo, chi se lo ricorda questo?
La cosa curiosa, Valentino, una battuta su questo, che aspetta, fermi tutti, mi avete fatto dimenticare, stavamo al centrodestra, no, volevo dire una cosa importante, più che la Meloni al 24% in questa proiezione colpisce la Lega fra l'8 e il 9%, cioè vorrebbe dire se lunedì questi sono i risultati delle elezioni, non so, forse il momento di Salvini segretario della Lega inizia ad andare verso la fine, non so cosa ne pensate, perché effettivamente è molto basso, cioè la Lega rischia di essere il terzo partito della coalizione di centrodestra. Le prospettive, se pensate a due anni fa, sono completamente capovolte.
Questo sarebbe un'onta troppo grande, perché Forza Italia, dopo le defezioni praticamente di tutti gli storici volti che hanno, insomma, a cui siamo stati abituati ad associare al partito di Arcore negli ultimi 10-15 anni, e quindi rimanendo in Forza Italia solo lo storico fondatore, poi come dire, opinione comune che una volta finito Berlusconi sarà una grande caccia all'eredità di Forza Italia, nel senso ai voti che lascerà in eredità Forza Italia. E un uomo di un uomo di 83 anni ed ecco per il segretario quarantenne, 44enne, quello quanti ce n'ha, Salvini, che fino a 4 anni fa capitalizzava consensi nelle piazze d'Italia fino ad arrivare alla storica fino ad arrivare alla storica giornata del papete, e poi questa è stata una storia di continuo dilapidamento di quanto costruito. Però ripeto quello che vi ho detto prima, mi dispiace, ma con la pandemia, col fatto di voler dentro in quello che Di Battista chiama il governo dell'assembramento, purtroppo l'ha pagata cara la sua, come dire, non trasparenza per quanto riguarda i vaccini, la sua non trasparenza sull'attaccare Speranza la mattina e avallarne poi i decreti il pomeriggio. Ovviamente tutto questo l'elettorato gliel'ha fatto pagare, e ovviamente in politica cane mangia cane. La Meloni ha fatto una scelta che sul momento è sembrata più azzardata, sul momento sicuramente avrà pagato di più, ma adesso è arrivato il momento di raccogliere i frutti di ciò che si è seminato, che ha seminato Salvini, e adesso recupererà il, quanto hai detto, il 15%, il 8%, 9%.
No, il 9, il 13 come valore massimo, ma il 7,9 come valore minimo. E invece hai nominato Di Battista, i 5 Stelle, Max, i 5 Stelle che erano dati per morti, no? Cadaveri, spacciati, 4%, non raggiungete il 5%, 16, una forbice, scusami Max, poi ti lascio parola, fra una forbice fra il 13 e il 17,2, diciamo un'ora di mezzo, un 15%, 16% sarebbe un risultato incredibile.
Ma dove però?
Quasi tutto al sud.
Ma io di questo non è che sono profondamente convinto, cioè nel senso che, allora, sicuramente ogni partito, ogni coalizione alla fine è più strutturato nei posti dove chiaramente adesso in questo caso tutti stanno pensando, quelle stasera ne parlavano di questo reddito di cittadinanza che alla fine, diciamo, fa venire mal di stomaco a tutti, però alla fine anche il centrosinistra non può che ammettere che insomma va cambiato, va ristrutturato, va riformato, ma insomma il reddito di cittadinanza non l'ha, la cosa assurda è che non l'ha proposto, non l'ha votato il centrosinistra o la sinistra estrema, è passato grazie a 5 Stelle. Allora il pensiero mio è questo, e ovviamente risale Conte per due motivi. Uno, perché chiaramente è stata una politica miope, ha dato per spacciato troppo presto 5 Stelle, perché io ne abbiamo parlato tante volte, anche forse discutendo animatamente su questo, il Movimento 5 Stelle noi lo dobbiamo considerare, andiamo a vedere gli elettori, no? Prima parlavate anche di Salvini, Berlusconi, noi dobbiamo guardare gli elettori di tutti i partiti. Chi sono gli elettori di Berlusconi, chi sono gli elettori di Salvini, chi sono stati gli elettori di 5 Stelle e quali sono quelli che rimangono? Stasera sentivo anche nel dibattito della Gruber, ci sono anche intellettuali di sinistra che rimangono 5 Stelle perché continuano a non riuscire a sentirsi rappresentati da Letta e della compagine del centro-sinistra. Quindi chiaramente che cosa è successo? Il 5 Stelle sicuramente, come tutti i partiti che vanno al governo, ha perso parecchio nelle alleanze, prima con Salvini, poi con il Partito Democratico, e anche nella conferma di rimanere nel governo Letta, nel governo Draghi, perché se fosse stata l'opposizione con la Meloni forse avrebbe iniziato a recuperare da prima. Però poi a un certo momento chi vota gli riconosce a Conte anche chiamiamola autorevolezza, forse con una parola un po' forte, del periodo del Covid, cioè lui si è trovato da solo al comando a gestire una situazione e non l'ha gestita da outsider, in maniera sbagliata o in maniera sprovveduta. Oggi addirittura, se voi l'avete visto nei dibattiti, è addirittura un Conte nuovo, un Conte ripulito, un Conte anche un po' più preparato, un Conte che dal punto di vista della leadership ovviamente ha avuto l'avallo, anche se a denti stretti, di Grillo, e quindi si ripresenta riprendendosi in parte quella contestazione che aveva visto il Movimento 5 Stelle vincere in maniera eclatante tanti anni fa, e un'altra parte e continua a prendersi i delusi. Ecco perché attenzione quando parliamo per esempio di Berlusconi e Salvini, avete ragione voi, è una lotta a perdere, perché lì veramente non si sa chi prenderà di meno, Io non credo per esempio a una risalita di Forza Italia clamorosa, almeno magari sbaglierò, ma Forza Italia secondo me è praticamente sta andando verso la scomparsa totale, non è una compagine che può rimanere ancora a lungo, diciamo, presente. Io mi auguro addirittura che vada sotto il 3%, forse sarò un utopista, ma insomma ce lo toglieremo dalle scatole in maniera definitiva.
Non è su TikTok? Tua figlia non l'ha visto su TikTok, gli diceva TikTok, tac.
Mia figlia non la vede TikTok, però ho sentito che Valentina Vezzali l'ha fatto vedere al suo bel figlio che fa il quarto, ho sentito Valentina Vezzali oggi che insomma mi ha un po' irritato, perché voglio dire una devozione per Berlusconi incredibile, candidata nelle Marche, che anche no, poi senti, diciamo, anche per come ci si pronuncia, no? Lei ha raccontato appunto quello che ha detto, che TikTok l'ha visto suo figlio che fa il quarto liceo negli Stati Uniti. Allora, ecco, questi sono gli elettori e i devoti di Berlusconi, però secondo me non ce ne saranno più tanti in Italia, e quindi quelli che escono da Berlusconi, quelli che escono da Salvini, e che, come dite voi, probabilmente avrà vita breve se la Lega vorrà mantenere ancora una sua identità, dove vanno? Vanno tutti verso la Meloni, quasi tutti verso la Meloni, però ci sono quelli moderati, più moderati, che sono quelli che comunque erano entrati nel 5 Stelle già all'epoca delle prime votazioni. Quindi questo secondo me è al di là delle percentuali, sicuramente.
Beh, però sono indicative. Scusami Max, Valentino, voglio che 3 minuti e poi chiudiamo, siamo in chiusura, sul mio così su quello che così io vivo tutto come una specie di campionato di calcio di Serie A, tutte le cose che succedono. In questo caso il mio campionato di calcio di Serie A, però non tifo per nessuno. Cioè la mia squadra, al contrario di quella che è la realtà,
non ne parliamo,
è l'ultima, proprio è la mia squadra del cuore, è la Salernitana, facendo un paragone, però si spera sempre che giochi bene. Ecco, il mio avversario nel derby, non so per quale motivo, forse è il terzo polo. Valentino, come lo vedi il terzo polo, con Calenda che, come un DJ importante di questa radio, dava appuntamento fuori dalla porta qui per chiarire le questioni utilizzando anche le mani la fiamma di Megalopoli. Calenda dice: Valentino, hai qualcosa da dire? Ti aspetto sotto casa. E poi dice il suo indirizzo, via Vittorio Emanuele II 21.
Corso Vittorio Emanuele. Noi veniamo a sapere che Calenda
21,
abita,
non so, 21.
Che abita a Corso Vittorio Emanuele. Io spesso e volentieri, in 40 anni passando per Corso Vittorio, mi sono sempre chiesto: ma chissà chi abita qua sopra? Adesso ce l'ho la risposta, è Calenda. Praticamente Calenda è uno dei fortunati che vive in un posto molto, molto carino della nostra amata città. Che cosa penso del terzo polo? Il terzo polo è un tipo di alleanza che io ho visto, sono sincero, ben più che naturale, perché da un punto di vista personale è ovvio che sono due prime donne, Renzi e Calenda. Renzi però è una vecchia volpe politica, lo puoi odiare, ti può stare antipatico, ma dal punto di vista politico è veramente il Richelieu parlamentare, ha fatto negli ultimi 3-4 anni veramente quello che voleva, usando e conoscendo a menadito tutte quante le dinamiche all'interno del palazzo. Ha capito che l'ego smisurato di Calenda, che già aveva provato mesi or sono a comandare la capitale presentandosi come sindaco e non gli è riuscito, nonostante abbia comunque fatto una buona campagna elettorale e abbia surclassato, cosa mai successa, il sindaco uscente. Di solito il sindaco uscente o rivince o passa al secondo posto. Con la Raggi è successo quello che non era mai successo, ovvero il sindaco uscente si è piazzato ultimo tra i contendenti, è arrivato ultimo, proprio una cosa incredibile. Tra l'altro, vabbè, piccola notazione, Raggi grande assente anche in questa tornata elettorale, non sta emergendo molto, evidentemente hanno calcolato così nei 5 Stelle. E ha capito Renzi che questo ego andava sfruttato a suo vantaggio, l'ha sfruttato facendo una coalizione dove c'è il suo nome, dove lui è la prima donna di fatto e come dire il frontman di questa coalizione. Se vogliamo essere onesti, io ci vedo addirittura lo spazio per un terzo partito, che è proprio Forza Italia. Sono d'accordo con Massimiliano, la Forza Italia all'interno di questa coalizione Meloni-Salvini non c'entra nulla, dal punto di vista politico e per posizionamento di Berlusconi dovrebbe naturalmente, secondo me, mettersi all'interno appunto di un terzo polo centrista, non lo fa perché Berlusconi, se quei due sono dei prime donne, Berlusconi ovviamente anche per storia personale, questo bisogna riconoscerglielo, è ovviamente un fuoriclasse, quindi no, non potrebbe mai stare con Renzi, pur se ogni volta che qualcuno ha chiesto un parere a Berlusconi di Renzi gli ha sempre risposto bello e simpatico, oppure bravo e simpatico, che nel linguaggio berlusconiano vuol dire semmai tra mille anni dovrò fare un passetto indietro e cedere un pezzettino di poltrona, forse questo ragazzo di Rignano potrebbe essere lui. Io ricordo sempre una vignetta di Mauro Biani quando stava al Manifesto, oggi è il vignettista di Repubblica, una famosa vignetta di Mauro Biani dove Renzi si aggiusta la cravatta allo specchio, ma allo specchio ci sta Berlusconi, per dire siete due facce della stessa medaglia. Il loro motto: Italia sul serio. Calenda si presenta così, è la persona seria, è la persona europeista, non è
aspetto sotto casa,
non è un salto in banco, però quello fa parte della politica, però è un uomo, c'è il sangue nelle vene, perché sennò chi sarebbe? Sennò sarebbe un burocrate del PD, e invece lui non è un burocrate del PD. Quando c'è da sporcarsi le mani e da scendere per strada, lui è uno che ci sta. Ovviamente qual è la sua ricetta? La sua ricetta è sicurezza, telecamere, controllo. Adesso si è messo a, non so perché, poi si è messo a vedere i clochard di Roma, a metterli a Castel Sant'Angelo, a indicare dove stanno. Dal punto di vista economico, mercato, tanto mercato, mano invisibile che regolerà, reddito di cittadinanza uguale reddito quasi di nulla facenza, non proprio come Renzi, che chiaramente ha detto che proprio lo leverebbe, ma insomma uno è il deus ex machina dell'altro, e quindi se fosse per loro, insomma, sappiamo che fine farebbe il reddito di cittadinanza. Vedono come fumo negli occhi 5 Stelle, come incompetenza, e Italia sul serio nasce in alternativa all'idea dei 5 Stelle, che loro hanno sempre dichiarato essere degli improvvisati. È un po' quel, ma però verrebbe da dire che sono quasi, mi ricordano, io quando ero ragazzino ero tanto tanto appassionato al cartone animato Siamo Fatti Così, e il momento in cui c'è la scissione, la mitosi cellulare, no? C'è la scissione delle cellule, cioè alla fine questo europeismo, questa città fatta di telecamere di controllo, questa lotta ai barboni, la lotta ai poveri, ma io ci rivedo tranquillamente da una parte, se mi giro da una parte del PD, se mi giro a sinistra, se mi giro a destra, vabbè, quello non l'hanno mai fatto mistero, e Meloni e Salvini lo dicono in maniera aperta. Abbiamo veramente tante sfumature di un unico pensiero, e sono d'accordo quando, nonostante non li abbia mai votati, nonostante sia contrario per tanti aspetti a loro, veramente l'unico elemento politico-economico di rottura degli ultimi anni, se ci devo pensare, rimane sempre il reddito di cittadinanza, cioè uno Stato che si occupa veramente degli ultimi.
Comunque in tanti anni, insomma, io ho studiato, facendo un po' di casino, ma economia un po' pure, non ho mai capito dove trovare l'attendibilità scientifica alla teoria della mano invisibile di Adamo Smith, perché mi sembra veramente la teoria più strampalata, prendendo in considerazione il campo di applicazione che è l'essere umano. Siamo in conclusione, due battute velocissime. Chi vince? Facciamo
allora, chi vince, vabbè, nel senso che speriamo nessuno, nel senso, dal mio punto di vista, però ecco, quello che dico, intanto si deve andare a votare, anche chi è ormai, come dire, esausto, chi è così, insomma, scoraggiato. Ecco, noi veniamo dalle ultime elezioni in cui c'è stato un grandissimo assenteismo, quindi io suggerisco piuttosto votare scheda bianca, ma andare a votare così per far vedere comunque che si partecipa, e che quindi si torna a dire la propria. Poi siamo in un momento critico, quindi dal punto di vista democratico, se dobbiamo subire questa alternanza, di vedere questa destra al governo, vediamola, che bisogna dire. Dispiace, riprendo le parole di Montanelli, che continuiamo a avere anche nel 2022, una destra che non è liberale e non è una destra, diciamo, moderata. Ma come
io su questo Max vado un po' in controtendenza, perché io sai quanto può starmi simpatica la destra in tutte le sue forme, cioè zero, però dopo aver visto governi di Berlusconi, io sono cresciuto, sono diventato, diciamo, un giovane uomo con Berlusconi al governo, sostanzialmente per quasi 20 anni. Poi, dopo aver visto Mario Monti e la Fornero, gli esodati, dopo aver visto gli anni di Matteo Renzi col Jobs Act, dopo aver visto i decreti sicurezza, dopo aver visto Salvini e Conte, dopo aver visto che Conte li ha votati, che di sicurezza poi ha detto no, però persona, dopo aver visto comunque anche appunto il governo giallo e rosso e la gestione del Covid, dopo aver visto Mario Draghi, che ecco lo sapete perché i leader politici non parlano della guerra, perché se dovessero parlare della guerra dovrebbero dire che loro sono atlantisti, sostengono quindi l'invio delle armi in Ucraina, che porta avanti, diciamo, l'approccio bellicista alla guerra, allontana una possibilità diplomatica e quindi comporta il ritorno della crisi. Volevo fare una cosa velocissima, perché sappiamo che in Italia non vincono tutti, non perde mai nessuno. Allora volevo chiedere, proprio botta e risposta al volo, chi perde se, cioè Fratelli d'Italia si può dire di non aver vinto se, Valentino?
Beh, se scende sotto al 25 e non rispetta tutto l'hype e tutta diciamo l'onda di attesa e preparazione che ha seguito le elezioni in queste settimane, ormai deve
stravincere.
Eh sì, è per forza.
Sì, comincia anche a aver paura di vincere.
Max, la Lega si può dire che abbia perso se?
Ma se sta sotto il 10% ha perso.
Sotto il 10?
Sì, assolutamente.
Valentino, Forza Italia ha perso se?
Ma no, in nessun caso. Forza Italia ormai, con la fuoriuscita di tutti quanti gli storici, è rimasto essenzialmente, a parte Tajani, è rimasto essenzialmente Berlusconi. Non gliene può fregare di meno, lo voti, non lo voti, lui resterà là assieme a quel discolo di Salvini che sta lì a mangiare i crocchette, a fare i cose su TikTok, la Meloni che per la prima volta si affaccia a gravosissimi impegni di governo con il dubbio fascista non fascista, estremismi, così lui, anche se non lo vota nessuno, lo stesso.
Beh, lo vota al 3% ed entra al Senato, quella è la cosa grave.
No,
perché
no,
dopo essere stato cacciato dal Senato ce lo ritroviamo
là. Però lo stesso, ormai il suo ruolo per i prossimi anni è quello, il papà moderato della coalizione,
che ti diventa Presidente della Repubblica con la riforma presidenzialista. Max, il movimento 5 Stelle.
Alex, faccio una domanda. Il Partito Democratico non perde se?
Il Partito Democratico non perde se arriva sopra il 22%. Sotto il 20 è sconfitta, sotto il 16 va messo in discussione come concetto. Cioè, nel senso, bisogna forse andare oltre il Partito Democratico. Certo. Aspetta un attimo, il Movimento 5 Stelle, Max. Il Movimento 5 Stelle non vince, perde se?
Ma secondo me, se riesci a stare vicino al 15% è successo. Secondo me, certo, se sta molto basso, 10-11, io penso che non si può considerare che abbia recuperato. Se invece sta intorno al 15, addirittura qualcuno dice 16-17, secondo me è una clamorosa soddisfazione, quindi da questo punto di vista.
Valentino, invece, l'uomo forte di Corso Vittorio Emanuele insieme al Richelieu di Rignano perdono se?
Guarda, a questo punto se stanno sul 6 e qualcosa, c'è qualche malcontento. Secondo me.
Ma anche per loro? Anche fra loro? Tu pensi che loro pensano di più?
Secondo me loro, con questi sondaggi che sotto banco stanno girando su WhatsApp, Telegram, così, e quello che Calenda, che ormai Calenda è un fiume, è un flusso di coscienza, ormai Calenda c'ha solo...
Quanto prese, ragazzi? Quanto prese a Roma? 18%?
Adesso non mi ricordo. Vabbè, fece un ottimo risultato. Ma a Roma fece anche una bella campagna elettorale, però. Si può dire che la Raggi, già sconfitta in pectore, veramente non ci credeva molto poco. Gualtieri, pescato come terzo, se non addirittura quarto nome per Roma, è andato dove è andato, veramente non credendoci, e quasi fosse una rottura di scatole. L'unico che veramente voleva andare dove doveva andare, cioè al Campidoglio, e ci ha creduto e ci ha investito, è stato al di là delle idee. Uno può essere contrario o favorevole, quelli sono fatti di ognuno di noi, ma è stato Calenda, cioè l'unico che ha fatto una campagna elettorale per Roma è stato Calenda. Alessio, ti rispondo, se stanno sul 6, secondo me addirittura ci potrebbe essere pure qualche mal di pancia. Secondo me, se la credono, sentimi bene quello che ti dico, se la credono che ci potrebbe essere l'assalto a Forza Italia.
Allora, io ringrazio tantissimo Massimiliano Montez e Valentino De Luca, innanzitutto per il grande lavoro fatto insieme a me, a Carola Padula. Per realizzare questo speciale che, insomma, se avete dei dubbi, se volete fugare qualche dubbio, ascoltatelo, ci sono tutti i programmi, tutti. Io forse sono stato un po' troppo cattivo col programma di Di Maio, chiedo scusa.
Posso dire nella tua trasmissione che forse siamo stata l'unica radio romana non so se di sinistra o non di sinistra, comunque la radio attenta, informativa a fare quello che abbiamo fatto. Cioè, guardate, ho visto io, anche cioè, al di là dei ragazzi di Onda Rossa, che comunque fanno sempre un programma e seguono in maniera costante e ovviamente in maniera anche di parte, però non c'è stato, io ho fatto un attimo una piccola veloce analisi, quindi potrei sbagliare, ma una radio che abbia affrontato il tema delle elezioni politiche senza addirittura avere la forza di altre radio che hanno potuto avere tutti i candidati presenti in diretta, ma la spiegazione di tutti i programmi in maniera paritaria, addirittura con i podcast, non c'è stato nessuno che l'ha trasmesso.
È un piccolo, una pacca sulle spalle che ci diamo, magari in questi giorni servirà veramente a qualcuno. In sottofondo la sigla di Block Notes sta iniziando. Di nuovo grazie a Valentino De Luca,
grazie
Massimiliano
a voi, grazie
Montes, Carola Padula.
Buonanotte a tutti, buon voto.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte a tutti. Block Notes torna in diretta, perché ci vuole seguire in diretta giovedì prossimo alle 22. Commenteremo ovviamente le elezioni. Podcast naturalmente li trovate su Radio Città Aperta, su tutte le piattaforme appunto di Block Notes, da Spreaker, social, eccetera, eccetera, eccetera. Buon proseguimento di ascolto, seguiteci sempre.